Ciao, ciao a tutti.
Ma allora, innanzitutto vorremmo chiederti come vive una persona che ha un proprio affetto sequestrato dallo Stato in questa fase, viste anche le condizioni di abbandono, fino anche di sacrificio delle persone rinchiuse in carcere, rispetto appunto alla volontà dello Stato di mantenere come facciata politica, come forma di propaganda, la necessità di contenere decine di migliaia di persone nelle galere italiane rispetto che semplicemente farle accedere, per esempio, a misure alternative come la detenzione domiciliare.
Beh, vabbè, ovviamente non bene, è chiaro. Poi io sono anche una di quelle, insomma, che non è che sia proprio tanto ferma di fronte a queste decisioni dello Stato. Non bene, non bene, perché io sento mio marito 3 volte a settimana e ovviamente ogni volta che lo sento, le notizie che arrivano da lui sono sempre meno, come posso dire, sai che c'è, si è alzata una tensione pesante all'interno, specialmente di Rebibbia, che dopo la rivolta grande fatta il 7 di marzo, che sembrava si fosse poi assopita nei giorni a seguire, è sempre poi assopita perché gli è stato promesso che sarebbero venuti a casa l'esenzione domiciliare, i 18 mesi famosi, che poi non è altro che la 199 che esiste da un sacco di tempo, e quindi di per lì per un attimo si erano un po' calmati, no? C'era la speranza di uscire, quindi la buona condotta era uno dei lascia passare per accedere a questa cosa, però è durata poco, quindi continuano a fare delle rivolte pacifiche, se lo vogliamo chiamare così, che sono, può essere la battitura, può essere il rifiuto del carrello, una settimana fa si sono rifiutati di entrare nelle celle. Quindi è ovvio che io che sto fuori e so ciò che accade lì, non lo posso vedere, devo toccare con mano e mi devo limitare, insomma, da fuori a percepire gli stati d'animo, capisci? Insomma, no, non è semplice, devo dire affatto.
Ecco, e quindi cosa avete immaginato di fare? Cosa state organizzando per cercare di interferire, contro queste
Ma
politiche
oltre a quello che già
letali?
abbiamo fatto finora, perché poi abbiamo tentato più di un'iniziativa, no? Dopo la prima rivolta eravamo già lì, comunque la prima volta fuori Rebibbia, in tanti abbiamo avuto scontri con la polizia, anche se si è dati fin dall'inizio. Io sono riuscita ad entrare in Rebibbia a parlare con la direttrice, a cercare comunque un incontro, un confronto. Poi il martedì dopo siamo andati al Palazzo di Giustizia, lì pure non è andata molto bene, perché io all'interno del Palazzo di Giustizia, vabbè, sapevo già, insomma, che mi sarei trovata davanti a un muro di gomma, perché era inevitabile, però mentre io ero dentro a cercare una trattativa, fuori, insomma, la gente che era sotto è stata caricata, quindi ci sono state botte e manganelli, e anche lì non è andata bene. Mercoledì dopo di nuovo, quindi 3 giorni di fuoco, siamo aggiornati a Rebibbia, abbiamo di nuovo manifestato, io sono di nuovo rientrata a parlare con la direttrice per capire quanto fosse vero questo decreto degli 18 mesi, volevamo che si assumesse la responsabilità di ciò che aveva detto ai detenuti. Poi siamo rientrati al DAP di nuovo a urlare là fuori perché volevamo che Basentini si assumesse, insomma, quantomeno un briciolo di responsabilità di ciò che non stava accadendo, no? Di ciò che stava accadendo, di ciò che non sta accadendo. E adesso niente, giovedì prossimo siamo di nuovo fuori Rebibbia, a mezzogiorno noi saremo lì, stavolta saremo in tante. Lo scopo è quello di fare, che poi non vogliamo dare vantaggi, quindi non vogliamo essere puntate, additate come quelle che la misura, il Covid, quindi gli assembramenti, no? Quindi noi andremo con le nostre mascherine, con i nostri guanti, manterremo il nostro metro di distanza, visto che noi possiamo farlo, loro lì no, anche perché mio marito sono in 7 in cella, quindi figurati, insomma, stanno dentro 9 metri quadri, dicevo te. Non hanno mascherine, non è stata fatta nessuna sanificazione. Quindi andremo fuori le Bibbie, faremo sentire di nuovo la nostra voce. Io presumo che mi incatenerò se riuscirò a farlo, se non mi si portano via prima. E lo scopo è quello di fare la battitura fuori, contemporaneamente vedremo di dentro che verranno avvisati per tempo. E chiediamo che questa misura alternativa, che non sia una. Beh, ma chi sei? Guarda, cerco di essere breve. Allora, il problema è questo: E questa è una legge che c'è da sempre, lo conosciamo già. Era 199 mai messa in atto. Adesso l'hanno ritirata fuori sotto forma di emergenza Covid. Non la stanno attuando, perché poi secondo noi è una vera e propria presa per il culo. Perché? Perché si gira tutto intorno a questi famedici braccialetti che non ci sono, e noi sappiamo bene che noi sappiamo benissimo che i braccialetti non ci sono, e stanno distribuendo 200 al mese, 200. Quindi noi siamo un po' più svegli, no? E che sappiamo benissimo come funziona questa storia. La prima cosa che abbiamo capito, e non c'è ombra di dubbio su questa cosa, che loro che cosa vogliono fare? Ok, il braccialetto tarderà ad arrivare. Se tutto va bene, 5.000 braccialetti arriveranno, ma se siamo fortunati, entro la metà di giugno. E se siamo altrettanto fortunati, entro la metà di giugno l'emergenza Covid, si spera, anche insomma, per chiunque fuori, non solo lì, si è andato un po' a scemare. Quindi a quel punto non c'è più l'emergenza Covid, e quindi figurati se ci può essere l'emergenza del sovraffollamento. Se ne porteranno altamente, e quindi rimarranno. Perché nel frattempo, da qui a giugno, non aumentano i contagiati, che già sono abbastanza, le Bibbia ci sono, le femminile ci sono, quindi, e non stanno facendo nulla, nulla, non sappiamo neanche, noi non abbiamo la più pallida idea di come abbiano poi intenzione, perché secondo me non ce l'hanno questa intenzione, cioè noi l'abbiamo detto più volte, secondo questo Stato i nostri detenuti, i nostri familiari sono carne da macello, noi lo urliamo sempre, ricordiamo sempre questa frase, cioè carne da macello, li vogliono far morire come topi in gabbia. All'interno delle Bibbia hanno montato anche una struttura, no? Il classico tendone per emergenza Covid, quindi nell'eventualità contagi, cose, ma dentro quel tendone non c'è assolutamente nulla, non ci sono neanche i lettini, quindi figurati, non c'è nulla, è vuoto. È una presa per il culo, una fantasia per dimostrare alla gente che fuori stanno facendo ciò che devono, ma in realtà così non è.
Ora, sei stata veramente lucidissima, soprattutto nella descrizione dell'utilizzo del braccialetto elettronico come scusa per procrastinare l'accesso alle misure alternative. Ma un'altra riflessione che mi viene da porti riguarda, come dicevi prima, appunto, il muro di gomma, che sia il DAP, che sia il Ministero, che sia la direzione carceraria, è un muro di gomma che in qualche modo può essere smosso esclusivamente dalla pressione, non certo dalle richieste educate e anche sensate, logiche, ma semplicemente dalla pressione che si può attivare dentro come fuori. Ma rispetto a questo, appunto, dall'osservazione che hai potuto fare tu, in come stanno giocando la direzione del carcere e le strutture detentive rispetto sia al ricatto disciplinare, quindi sia appunto all'utilizzo dei rapporti disciplinari come spauracchio per l'accesso alle misure alternative, da un lato, dall'altro appunto gli imbonimenti, l'accesso alle promesse chiamate Skype piuttosto che un aumento delle telefonate. Quindi come si sta giocando questa strategia per contenere la rabbia mista alla paura, che poi ha dato vita a quell'unica parentesi di ritorno importante sulla scena politica delle carceri in Italia a inizio dell'epidemia?
Allora, guarda, per ciò che mi riguarda, io penso che se la stiamo giocando stupidamente, perché nessuno cadrà in questo tranello, no? Nel senso che, ti ripeto, la buona condotta era il primo requisito per accedere a questo beneficio, no? E quindi sì, ci stava all'inizio, ma è durata poco, perché ti ripeto, i detenuti percepiscono giorno dopo giorno all'interno del carcere, insomma, tutta questa farsa, no? Ma poi ci siamo noi familiari ad informarli, no? Costantemente da fuori. Quindi siamo noi che gli diciamo, magari, ecco, di sintonizzarsi sulle varie trasmissioni radio che stiamo facendo, no? Perché fortunatamente almeno le radio là dentro gliele hanno lasciate. Quindi dove loro non riescono a vedere, ci siamo noi, insomma, ad aprirgli gli occhi, no? Abbiamo fatto una trasmissione noi qui con Radio Onda Rossa, e abbiamo fatto in modo modo che tutti i detenuti l'ascoltassero, e lì hanno capito realmente, no? Cioè, qual è la reale posizione che stanno prendendo. Allora, loro stanno un po' giocando a palla in realtà, no? Inizialmente il carcere ha dato disponibilità, sono venuti a fare i controlli domiciliari a distanza di 2-3 giorni dalla presentazione delle istanze, no? E anche lì allora vedi, ok, sono già venuti, benissimo, ora si sta muovendo questa cosa. Poi noi abbiamo dovuto, purtroppo, e noi, no? Metterli davanti a una realtà completamente diversa, cioè fargli capire che i controlli domiciliari non avevano alcun senso, tranne il fatto che venivano qui la penitenziaria, venuta qui la penitenziaria, ha fatto il controllo, controllo che poi è andato inserito nell'istanza del detenuto, e poi questa istanza insieme al domicilio, insomma, che comunque c'era l'accettazione del domicilio, andava poi in tribunale di sorveglianza, e quindi questo è tutto dire. Cioè, da lì poi si va al tribunale di sorveglianza, e dopo al tribunale di sorveglianza si ferma tutta la pratica, dopodiché si blocca lì. Quindi non c'è nulla da. Quando mio marito mi ha detto: ok, sono già venuti, sì, amore, sono già venuti, benissimo, ora siamo un passo avanti. No, non siamo un passo avanti, perché adesso la sorveglianza dovrà decidere. Da quel giorno sono venuti l'11 di marzo, fatti i due conti, no?
Non c'è nessun automatismo, e si ritorna alle lungaggini della burocrazia.
Assolutamente no, è proprio un tirarsi la palla, ok? Sai, quando io ti tiro la palla a te, tu la ritiri a me, poi ritorna di nuovo a te, no? È un giocare proprio, no? Sulla vita, poi il problema è che io quello che voglio proprio che la gente capisca, che qui non è più un discorso, noi ne abbiamo urlato 100 volte, milioni di volte, ok? Chi sbaglia deve pagare, ok? Mi togli la libertà, non la dignità, capito? Cioè, tu mi stai togliendo la libertà, io sconto la mia pena, ci sta, sto in carcere, no? Mi togli la libertà, ok, ma non mi togli la dignità, non mi fai diventare una bestia, capito? Perché tanto, cioè, il carcere riabilitativo, insomma, queste sono barzellette che, insomma, ci sentiamo raccontare da decenni, non è, voglio dire, perché questa è solo repressione, non esiste. Noi sappiamo di detenuti, ecco, adesso io poi ho fatto girare su un gruppo di Facebook, insomma, vabbè, amnistia e indulto, ci sono foto di detenuti di Santa Maria Capovedere che sono stati proprio picchiati ferocemente e hanno fatto le videochiamate, queste famose videochiamate con Skype, che poi le fanno anche con WhatsApp per facilitare la cosa, detenuti con le mascherine, che in realtà non avrebbero, però a fatalità fanno le videochiamate con le mascherine per coprire gli ematomi, i lividi, delle botte che hanno preso, perché a Santa Maria Capovedere stanno menando i detenuti un giorno sì e un giorno no, li stanno massacrando, ok? E questo, fortunatamente, devo dire, ancora a Re Bibbia, almeno per ciò che riguarda il carcere del mio marito, fortunatamente ancora no, ma si parla di fortuna, capito? Qui stiamo veramente giocando a culo, non so se mi spiego.
L'utilizzo cosmetico delle mascherine è veramente significativo, veramente.
Ma guarda, io potete andare, fate un giro, se andate, ci sono vari gruppi, io l'ho girata questa foto, si vede proprio, e c'è un detenuto che adesso il garante dei detenuti ha presentato reale, cioè, denuncia, perché questo detenuto è arrivato a casa agli arresti domiciliari ed è arrivato pesto, capito? Alle gambe, ha raccontato cosa è successo, ha raccontato che dopo questa manifestazione pacifica, insomma, bene o male, sembrava che tutto si fosse tranquillizzato, invece la mattina dopo sono andati 200 guardie, capito? Come si dice? Proprio non so spiegarti, vabbè, da sommossa, come si dice quando...
Si sono tenuti antisommossa.
Bravissimo, sono andati, li hanno fatti spogliare nudi uno per uno, li hanno fatti mettere in ginocchio e li hanno corcati di botte. Questo sta accadendo. Questo, quindi, sai, una volta si diceva, per cose molto più piccole e sciocche, dopo il danno anche la beffa, no? Cioè, voglio dire, non... come spiegarlo una situazione del genere? Come puoi non incazzarti davanti a una situazione del genere? Ma io, Roberta, parlo per me, che ho un marito detenuto, al quale già ho abitato, guarda, ti posso dire la verità, io a mio marito, sai cosa gli ho detto? Amore, se tu riuscirai a venire a casa, chiaramente sarai con il braccialetto e sarai in detenzione, non potrai uscire, tu, ma io sì, perché io anche quando avrò mio marito a casa continuerò ad uscire, fino a che non escono tutti da lì. Cioè, non è un discorso, cioè la gente, anche quello che non ha il parente detenuto, ma davanti a un'ingiustizia tale, Io penso che anche questi perbenisti del cazzo dovrebbero alzare il culo, non so se mi spiego.
Ti sei spiegata benissimo.
Capito? Perdonatemi il linguaggio francese, però credete, mi sono incazzata nera.
Certo, lo comprendiamo. Vorremmo girare a te la domanda che ci è arrivata da un'ascoltatrice, ovvero rispetto alla situazione in altre città e le carceri, si chiede se esiste una rete sovralocale di parenti dei detenuti, dal momento che ci sembra di aver visto e sentire adesso che almeno a Roma c'è un certo livello di organizzazione, auto-organizzazione tra parenti e amici dei detenuti, cosa che invece in altre città è piuttosto carente. Tu sai di contatti, reti con appunto parenti e amici dei detenuti in altre città?
No, guarda, ti posso dire una cosa, io Roberta, noi abbiamo, io non mi piace Facebook, lo ritengo veramente un mezzo di comunicazione sciocco, però in questo momento ci è servito. Noi su Facebook abbiamo aperto, come si dice, vabbè, ci sono dei gruppi su Facebook, uno l'abbiamo chiamato Noi Stiamo Con i Detenuti, ed è stato l'unico canale che abbiamo potuto aprire dove no, abbiamo notizie, non so, da Bologna, abbiamo notizie da Napoli, abbiamo notizie dai vari carceri, no? Quindi è un tantam nostro personale, privato, che riusciamo quindi a tenere in piedi, ma proprio perché, ecco, magari perché noi inizialmente questa cosa che stiamo facendo giovedì volevamo farla grande. Il sogno sarebbe stato, ce lo chiamo il sogno perché abbiamo già capito che non sarà realizzabile, almeno non come avremmo voluto, era quello di fare giovedì alle 12 noi a Re Bibbia e tutte le altre in ogni città davanti ad ogni carcere contemporaneamente, perché noi volevamo mandare un messaggio di questo tipo, cioè volevamo mandare un messaggio forte. Quindi per far sì, quantomeno per tentare di riuscire in questa cosa, abbiamo fatto questo nuovo gruppo. Poi ci avevamo proprio messo un sondaggio, no? Chi Bologna, chi Napoli, quanti siete a Bologna, quanto siete a Napoli. Però sai, io comprendo le persone che non vengono, cioè non le capisco da una parte, però capisco pure che c'è chi ha paura, chi non è predisposto a un certo tipo di lotta, che magari non capisco tutto, no? Anche se poi alla fine mi fa un po' rabbia, perché io ti ripeto, io non faccio altro che urlare a tutti che non c'è più tempo. La frase che dovrebbe girare è questo tantam: non abbiamo più tempo, il tempo è finito, non ce n'è più. Io ieri a Onda Rossa ho detto una cosa: i nostri familiari non stanno più in carcere, cioè quei carceri sono diventati sono delle polveriere, ok? E c'è questa miccia accesa che, se dobbiamo affidarci al culo, dobbiamo sperare che questa miccia cammini lenta, ma purtroppo non è così, perché poi i dati dimostrano che i contagiati aumentano, guardie penitenziarie, i contagiati sono 158, sono coloro che entrano e escono dal carcere ogni 8 ore, quindi no, veicoli di contagio come loro non ce ne sono, più di loro. Quindi la miccia sì, lenta sì, ma non so fino a quando, capito, cammini così lenta, perché la mia paura è che adesso comincia veramente a correre e là dentro scoppia il mondo, non ci sarà più un modo, capito? Quindi ci dobbiamo muovere adesso, perché il tempo è finito. Non ce n'è più.
Guarda Roberta, noi ti ringraziamo, tra l'altro restiamo in contatto anche per scambiarci un po' di dati e anche per stimolare qualche modo questa coordinazione tra diverse città, come suggerivi tu, visto che la riteniamo anche noi fondamentale. Al di là di questo, appunto, un fortissimo abbraccio, tanta forza e grazie, perché comunque per persone come noi, come questa radio, che siamo nemici delle galere in qualunque momento, in questa fase ancora di più riteniamo indispensabile qualunque forma di azione, di intervento, e vediamo come la vostra capacità di organizzarvi sia davvero qualcosa di significativo e interessante in questa fase di immobilità e silenzio e rassegnazione. Quindi un forte abbraccio e grazie.
No, grazie a voi. A questo punto però lancio io, vi dico io una cosa: noi giovedì saremo lì, l'abbiamo detto, quindi se volete aggiornamenti, guardate, chiamatemi giovedì pomeriggio e vi dirò per filo e per segno come sarà andata a finire questa storia.